Eccoci qui, nuovo episodio di Serial Chiller, episodio completamente dedicato a due pilastri della serialità, ovvero Lost e Game of Thrones. Avremo come ospite Doc Manhattan, dell'antro atomico del Dottor Manhattan, insomma, il genio che c'è dietro i commentoni di Game of Thrones. E presto potrete sentire la nostra chiacchierata, che è stata veramente molto interessante. Abbiamo parlato di Lost, abbiamo parlato di Game of Thrones, ma siamo anche arrivati a citare Deadwood, Scrubs, insomma le serie per lui più importanti, e abbiamo fatto una bellissima discussione sulla serialità in generale. Perché parlare di Lost e di Game of Thrones nello stesso episodio? Il motivo è molto semplice: entrambe hanno costituito un cambiamento. Sia Lost che Game of Thrones sono state importantissime per quello che abbiamo oggi, per le serie TV che vediamo oggi. Hanno avuto un'influenza, un'impronta davvero indelebile. Se pensiamo a Lost, al fatto che Damon Lindelof e Carlton Cuse sono andati da ABC a chiedere una data di fine. Non era mai successo prima di chiudere una serie TV che andava bene perché gli autori te lo chiedono. Quindi Lost ha creato un precedente, Game of Thrones ha creato un altro precedente, nel senso di essere una serie TV che a livello internazionale ha fatto il botto, un po' come Lost se non di più, e inoltre è stata una serie TV molto cinematica, molto cinematografica. È stato un film fantasy che siamo riusciti a vedere in televisione, e sicuramente anche questo è un importante precedente. Prima di ascoltare la chiacchierata con Doc Manhattan, vi faccio un po' il riassunto di quello che sono state queste due serie al volo. Lost, partita su ABC nel 2004, nella stessa stagione di Desperate Housewives e poi in seguito di Grey's Anatomy, non ci credeva quasi nessuno nel progetto. In realtà inizialmente doveva essere una serie che parlava solo di dei dispersi, dopo un disastro aereo su un'isola misteriosa, un po' nello stile del reality show Survivor. Poi J.J. Abrams gli ha dato insomma l'impronta sovrannaturale, e insomma sappiamo tutti poi com'è andata. È diventato un successo internazionale Lost, è durata 6 stagioni, credo che sia universalmente amata come serie, tranne per il finale che sicuramente ha diviso moltissimo. È stata una delle prime serie ad essere insomma analizzate sui social, perché i social insomma nascevano proprio nel periodo in cui Lost stava finendo. E dopo la fine di Lost, un anno dopo, è arrivato Game of Thrones. Insomma, ne abbiamo parlato tantissimo sui social. Game of Thrones è partito in sordina, nel senso che gli ascolti all'inizio non erano altissimi, perché a quei tempi la serie più vista di HBO era True Blood. Poi improvvisamente esploso come un fenomeno senza precedenti in televisione. Insomma, ha fatto dei numeri che neanche la TV generalista ormai si sogna. Quindi Lost e Game of Thrones hanno in comune sia il successo che l'impatto e l'impronta che hanno avuto le serie TV. Game of Thrones è basato ovviamente sulla saga fantasy di George R.R. Martin, che prima o poi finirà, speriamo, il sesto romanzo, mentre Lost insomma parte da un'idea originale. Quindi Game of Thrones aveva già un fandom alla base, Lost se l'è creato nel tempo, ma entrambe insomma sono serie indimenticabili, serie che hanno fatto la storia della televisione. Ora godiamoci la chiacchierata con Doc Manhattan. Abbiamo parlato di Game of Thrones e Lost, siamo qui con Doc Manhattan. Molti di voi lo conosceranno per il suo formidabile blog L'antro atomico del Dottor Manhattan, altri lo conoscono per i suoi pezzi su Screen Week, altri ancora lo conoscono per i commentoni di Game of Thrones divertentissimi che abbiamo letto tutti almeno una volta sui social, e gli facciamo qualche domanda, lo salutiamo prima di tutto. Ciao Doc.
Ciao Luigi e ciao a tutti.
E parliamo proprio di Lost e Game of Thrones, due pilastri della serialità. Cosa ne pensi dell'impatto che hanno avuto questi due show e soprattutto che tipo di impatto hanno avuto su di te?
Allora, sono due serie a cui sono legato, posso riassumere uno stesso giudizio per entrambe, perché sono legato al rapporto di amore e tedio più che odio, nel senso che mi sono piaciute nel complesso entrambe mi hanno dato dei momenti di grande scimmia, grande esaltazione. Entrambe nel corso del tempo mi hanno un po' perso, nel senso che ho continuato a seguirle per vedere come si sarebbero concluse, però l'entusiasmo è un po' andato scemando. Nel caso di Lost, perché ho sempre avuto questa impressione che sia stata partorita buttando lì tutta una serie di idee che poi, con il successo della serie e col fatto che la serie si sia poi protratta per 6 stagioni, le hanno dovute un po' diluire, spostare, alcune le hanno lasciate lì appese senza soluzione, e questo mi sembrava un po' troppo quello che Leo Ortolani chiama la sindrome del guardalatti: ti distraggono, buttano lì un'altra roba, però non te la spiegano. Non sono un fan degli spiegoni, e per me, a me sta benissimo che alcuni elementi narrativi restino così alla libera interpretazione, quando però non percepisco che la libera interpretazione non sia una scelta, ma sia una gabbola, insomma, perché hai buttato lì troppa carne al fuoco, anzi al fumo nero, e non sei riuscito a risolverla. Detto questo, io sposo la linea di pensiero secondo cui il finale ci sta, mi è piaciuto il finale di Lost, per me, al di là delle porte rimaste aperte o spalancate, il finale ha senso, cioè mi piace tutta quella roba lì finale. Non so se ne posso parlare, perché con
sì,
tutto
sì,
che
sì, parlane.
Ok, con tutto che è finita nel 2010, sai, viviamo il tempo in cui vieni bruciato sul rogo appena c'è un minimo, esatto, accenno di spoiler, però la roba, insomma, del limbo, della chiesa, tutta quella spiegazione finale a me è piaciuta. Per quanto riguarda Game of Thrones, la faccenda è diversa, perché io in realtà non ero un fan dei libri, anche perché di Martin avevo letto solo roba di fantascienza e quel progetto di supereroi, Wildcats mi pare si chiamasse, e non ero stato particolarmente colpito, quindi i suoi libri fantasy, anche perché non sono un grande fan del fantasy letterario, non mi erano mai interessati. Dopo aver visto la prima stagione ed essere rimasto folgorato, sono andato a recuperare tutti i libri che sono usciti e me li sono letti quell'estate tutti. Poi quando è uscito Dance with Dragons mi sono letto anche quello, insomma mi sono riportato in pari, quindi mi sono spoilerato Le nozze rosse e tutto quello che sarebbe arrivato dopo. Ma la serie mi ha divertito tanto, lì però il problema è stato che farne i riassuntoni, quindi vedere le puntate con lo scopo di scriverne cose sceme ogni settimana, cioè puntata per puntata, mi ha cambiato completamente il modo di vedere la serie, perché non stavo lì a concentrarmi sugli sviluppi narrativi, i tradimenti, le cose, ma stavo già lì a vedere la serie pensando alle minchiate che avrei scritto. Sostanzialmente a un certo punto avevo sostituito ai personaggi la mia versione dei personaggi, che andava avanti e faceva le sue cose: Podrick il pornostar, la Ciglio parrucca, l'ignorante e così via. Quindi poi alla fine il finale rasciato di cui parlano tutti, sì. Ma ci sono stati anche dei bei momenti nell'ultima stagione. Alla fine io non butterei il bambino con l'acqua sporca, nel senso che l'acqua sporca è effettivamente una certa accelerazione narrativa. Però quando il finale insomma è arrivato e ho letto i commenti anche piuttosto aggressivi di una fetta di pubblico che sta a parlare di buchi di sceneggiatura e a discettare di sceneggiatura, magari non capendone niente, ho detto beh, non è così semplice in effetti gestire una macchina del genere. Poi sui tempi se ne può discutere, però lì ho visto una cosa che con Lost non era successo, meglio è successa di meno: il fatto che tra il 2010 e oggi siano passati 9 anni, in questi 9 anni i social abbiano avuto un'accelerazione fortissima e siano diventati una parte non solo integrante ma fondamentale della nostra vita quotidiana, ha comportato che alcune cose che alcune linee di pensiero, diciamo così, che partono su un social poi diventano dei meme di fatto, cioè un pensiero che si contagia come un virus e viene riproposto, cioè nel leggere alcune cose si è persa un po' di capacità critica nel valutare se leggendo A questa cosa che leggo come A è vera oppure è falsa oppure è in parte vera, magari è A, non è A ma B o C, è già una linea di pensiero precotta, già preconfezionata, in tanti la sposano anche senza magari approfondire il concetto, perché è una risposta facile a magari quello che hanno nella testa, che non necessariamente magari collima con quell'idea. E quindi leggi una cosa scritta da una persona, poi la ritrovi letta, la ritrovi scritta da altre 50. Ora, fino a quando si rientra nel soggettivo, come può essere un giudizio su Game of Thrones, va benissimo, ma alcune volte leggi delle cose che fanno un po', insomma, rabbrividire. C'è stata tutta la polemica su Scorsese, per dire.
Sì,
io ho un nickname legato ai fumetti, leggo fumetti da quando avevo 5 anni, cioè molti e molti anni fa, svariati decenni fa. Amo i film dell'MCU perché per chi ha letto fumetti per una vita sono un sogno ad occhi aperti, però caspiterina, quando leggi certe cose dei fan dell'MCU che scrivono che Scorsese dovrebbe starsi zitto, che è un vecchio rancoroso, che non capisce il cazzo, allora un po' fa strano. Ecco,
per vabbè, sì, ormai con i social hanno un po' tutti diritto di opinione, no? Nel senso, sì, tutti si sentono critici, autori, sì, esperti.
Guarda, che per carità, la libertà di parola è una grande conquista, certo, della nostra civiltà, almeno insomma del nostro spicchio di civiltà, e va bene. È quando chiunque vuole imporre quel suo pensiero senza magari avere il background giusto per...
Esatto.
Insomma, se non hai visto i film di Scorsese, non sai chi è Scorsese e quanto ha dato al cinema, quanto ha dato ai film di cui tu hai l'avatar tipo Joker, no? C'hai il balletto di Joker come avatar e non sai quanto Joker deve ai film di Scorsese o a Scorsese stesso, visto che è stato coinvolto almeno inizialmente nella produzione del film, non puoi dire certe cose, no? Tutto qui, cioè, io nei campi in cui non so niente non mi avventuro in mie analisi, ma soprattutto seppure mi esce un parere da uomo della strada, non penso che debba imporsi sul parere degli altri, sull'opinione degli altri.
Certo, tu prima hai citato i riassuntoni, li ho citati anch'io, e ci hanno fatto sbellicare dalle risate, ma ti voglio chiedere come li pensavi, cioè qual era il processo tecnico, creativo? Vedevi l'episodio e poi ti veniva naturale riassumerlo in quel modo?
Guarda, tutto è nato praticamente per caso, perché avevo già usato questo format sul blog, l'ho utilizzato per anni per le prime puntate dei cartoni animati, ad esempio. Era un'analisi scema in cui scrivevo delle battute su quello che accadeva sullo schermo, se nel cartone animato riciclavano una di quelle scene da anime giapponesi anni 70 della popolazione in fuga per l'arrivo del mostro guerriero, ed erano quindi sempre gli stessi tizi vestiti con una giacca viola, io scrivevo che so, una fuga di impiegati dalla sede locale della Fiorentina Calcio, insomma cavolate di questo tipo. Quando uscì il primo episodio di Game of Thrones, scrissi un'analisi semiseria in cui citavo Berlusconi, perché all'epoca ovviamente c'era, facendo un paragone con Tyrion, perché nella prima puntata, ricorderai, Tyrion andava al bordello, si ubriacava, sì, c'era tutta questa scena. Poi intorno alla seconda, terza stagione ho incominciato a fare un'analisi delle puntate piena già di battute sceme, e poi mi pare all'inizio della quarta in realtà, o della terza, non la ricordo, a fare i riassunti proprio puntata per puntata. All'inizio guardavo la puntata, poi dopo andavo, facevo un po' di catture, ci scrivevo le battute. La cosa mi ha preso la mano e alcune stagioni le ho viste praticamente scrivendo i riassuntoni mentre guardavo l'episodio. Quindi mettevo in pausa, scrivevo la cavolata, mettevo in pausa, con il risultato che una puntata mi durava 3 ore anziché 50 minuti.
Certo.
Il livello di follia si è raggiunto con l'ultima, perché... proprio per il fatto che comunque i riassuntoni erano diventati una roba seguitissima, alcuni della penultima stagione sono arrivati a 2 milioni di visualizzazioni, cioè dei numeri pazzeschi. E nelle ultime due, e in particolare nell'ultima, avevo addosso una pressione pazzesca, perché intanto dalle 5 usciva l'episodio in America alle 3 e mezza, alle 4 del mattino, quando uscivano in contemporanea. 20 minuti dopo, cioè manco il tempo di finirlo, avevo già le richieste, ma quando esce il riassuntone? Sì, ma oggi è già riassuntone, quando esce il riassuntone? Quindi io mi svegliavo, non li ho mai visti in contemporanea gli episodi di questa stagione, mi svegliavo tipo alle 6, guardavo su Now TV con la mia compagna e costringevo alla visione la puntata, dopodiché mi dovevo scaricare l'episodio per fare le catture, me lo riguardavo un'altra volta scrivendo le battute, quindi... Fortunatamente erano pochi gli episodi di quest'ultima stagione, perché mi portavano via davvero un sacco di tempo. Sono arrivato sfinito all'ultima puntata.
Ci credo. Beh, parliamo di finali invece, perché l'abbiamo accennato. Lost e Game of Thrones, molti hanno fatto un paragone tra questi due finali, no? Tu che cosa ne pensi? Cosa ha funzionato e cosa no?
Allora, Game of Thrones ha funzionato perché... sai, circolavano 3.000 voci e 3.000 pensieri sul finale, ed essendo la saga letteraria ancora orfana di un finale, perché Martin sta a contare i soldi, poi tra qualche anno riproporrà, secondo me, quanto abbiamo visto nella serie TV, ha preso appunti, ha detto, ma sì, dai, facciamo questo. Il suo libro, il prossimo, I venti dell'inverno, non uscirà praticamente mai, ogni anno dice, sai, è pronto, cascasse un meteorite. Il meteorite non è cascato, ma il libro non arriva, siccome ne mancano ancora due... Comunque, al di là di questo, la saga alla fine, con quel finale, con il risvolto di Bran, alla fine, secondo me, è moderatamente soddisfacente, nel senso che da fan, da appassionato, non l'ho trovato un finale fuori posto. Come dicevo prima, anche quello di Lost, secondo me, ci sta tutto, perché che quella fosse la soluzione, che il fatto del limbo, insomma, vedo la gente morta, fosse la soluzione alla storia, era una cosa che era stata ipotizzata, però sai, si è parlato per anni prima del finale del mondo parallelo, del mondo alternativo, certo. In realtà poi invece quel tipo di spiegazione, che in effetti era una sorta di mondo parallelo però creato in quel modo per dirsi tutti quanti addio e volersi bene prima dell'ultimo saluto, baci e abbracci, anche quello secondo me ci sta. Poi questo tipo di finali, su una storia che hai seguito per tanto tempo, alla fine si portano dietro una sorta di, almeno personalmente, si portano dietro una sorta di malinconia, per cui arrivi al finale, vedi come si chiude la storia, e comunque ti lascia un senso di vuoto all'interno, perché si chiude un rito che ti ha accompagnato per 6, 7, 8, 10 anni, ed è un vuoto. Poi ti chiedi sempre, come hanno fatto in tanti dopo Game of Thrones, un secondo dopo aver finito di criticarlo, di apprezzarlo, qualunque sia insomma il giudizio maturato sul finale e sulle ultime stagioni, però tutti quelli che hanno seguito Game of Thrones poi si sono detti, e adesso? Cioè, quale sarà la prossima serie che mi terrà legato così tanto? Perché chiunque, cioè anche le persone che hanno criticato di più la battaglia di Grande Inverno, Arya che fa quel numero di prestigio col coltello che l'aveva insegnato il grande Sirio Forel, ma al di là di questo, in assoluto, insieme a Frittella, il mio personaggio preferito della serie, ricordiamolo, e io ho sperato fino all'ultimo Frittella avere i sette regni, non c'è stato verso, primo nel suo nome e nel suo forno, ma... al di là di questo, chiunque ha, cioè qualunque sia stato il giudizio maturato nei confronti del finale, nessuno avrebbe mollato prima della fine. Cioè non conosco una singola persona che abbia detto, questa serie è deludente, ormai l'hanno lasciata, quei due sono due pelandroni, basta, non la seguo più, non esiste. Tutti siamo rimasti incredati fino alla serie, è finita la serie. Anche quelli che dicevano, è una melma, però comunque sono stati lì a chiedersi che cosa sarebbe venuto dopo, se The Witcher o altre serie più o meno simili.
Verissimo.
Avrebbero avuto insomma la chance, insomma il merito soprattutto di prendere quello slot lì, quel posto lì nel nostro immaginario, ed è una cosa, un meccanismo tipico che succede, è un effetto che a me ha fatto soprattutto I Soprano, che credo sia la mia serie preferita in assoluto di tutti i tempi, e che ancora mi porto dietro, cioè io ancora l'ho riguardata qualche mese fa, mi sono riguardato tutta la serie, è una cosa che ancora mi porto dietro, cioè quel vuoto lì non l'ha colmato più niente, dopo I Soprano non l'ha colmato più niente. Soprano che peraltro, per riallacciarmi alla tua domanda, ha uno dei finali più enigmatici, bastardi e anche perfetti,
Vero.
Della storia della TV. Oggi stavo scrivendo un pezzo su New York Police Department proprio per Screen Week, lo potrete leggere su Screen Week nella mia rubrica The Doc Manhattan Is In, e lì i due creatori della serie, Bochco e Milch, mi pare si chiami l'altro, il creatore di Deadwood, ora non mi ricordo il suo nome, hanno dichiarato che alla fine la loro guerra per cambiare soprattutto Bosch, con la loro guerra per cambiare la TV generalista, sai, è andata sulla ABC negli anni 90 eccetera, l'hanno persa perché David Milch si chiama, sì, perché la TV generalista è tornata ad essere sonnacchiosa e moribonda, e però quel tipo di lavoro che hanno fatto loro, cioè una serie audace, aggressiva, piena di scene di nudo, tra l'altro il primo nudo maschile, le prime chiappe maschili della storia della TV americana in prime time, è un lavoro di cui si è avvantaggiato, è avvantaggiata la TV via cavo, che ha vinto, certo, la sua guerra proprio con quel tipo di televisione. E non è un caso che poi David Milch sia andato a creare Deadwood proprio in quegli anni lì per la HBO. Quindi la TV è cambiata con queste serie, e anche Lost, anche Game of Thrones hanno cambiato completamente il nostro modo di percepire la TV, la serialità in televisione. È un processo che è iniziato, sai, tanti anni fa con Twin Peaks, con X-Files, certo, che è arrivato a compimento con queste mega serie moderne, che sono tali eventi da fermare l'internet. Cioè internet, il web non fanno in quei giorni che parlare di queste robe qui. È successo con Lost, è successo tanto più con Game of Thrones, ora che, come dicevo, i social sono ubiqui e ovunque.
Sì, ascoltavo un podcast di Damon Lindelof e Carlton Cuse in cui dicevano appunto che Lost non ha cambiato solo il modo di fare serie TV nel senso dello storytelling, ma anche a livello più pratico, perché loro andarono da ABC durante la terza stagione e dissero: vogliamo terminare questa serie, perché questa serie deve avere una chiusura. Cioè prima la TV generalista mandava avanti gli show fino a quando insomma andavano bene nei rating,
quando non crollavano.
esatto, li spremeva fino al midollo, no? Ci sono tanti esempi ancora oggi, quindi Lost è stato un po' uno dei primi casi in cui i creatori decidono: sì, dobbiamo finire questa serie alla sesta stagione. Loro dissero addirittura volevano terminarla alla quarta, ma poi ABC, cioè, insomma, contrattarono un pochino, quindi anche in questo senso ha cambiato un po' il modo di fare TV, no?
Sì, assolutamente, si vede che hanno aggiunto due stagioni a quelle programmate, come dicevo prima, però sì, al di là di questo è cambiato, è difficile pensare che non siano passati poi così tanti anni, sai, l'evoluzione della storia del cinema è avvenuta nel corso di decenni, e se vai indietro di 40 anni trovi già capolavori seminali che hanno non solo cambiato il modo di fare cinema, ma che sono di 40, di 50 anni ormai, ma che sono tutt'oggi freschissimi, godibilissimi. Quando vai a vedere la TV anche solo di 30 anni fa, quel tipo di TV seriale lì, con gli episodi stand alone, il mostro della singola puntata, sono difficili da digerire. Cioè, con tutto l'affetto che abbiamo per le serie TV anni 80, guardare un'intera stagione dell'A-Team è una martellata sui maroni non indifferente, ma succede lo stesso per quasi tutte le serie dell'epoca, perché erano prodotti fatti con un'altra mentalità, con un altro modo, un'altra concezione della TV. Serie come Lost hanno cambiato, anche X-Files, di cui parlavo prima, che comunque sì, ha comportato un cambio di passo, perché ha iniziato ad inserire una certa trama orizzontale nella serie, c'era questa serie di spunti che venivano la famiglia di Fox, di Mulder, la relazione shippata con Scully, c'erano una serie di elementi che stavano lì, la tensione, sì, sessuale tra i due protagonisti, l'uomo che fuma, tutto il resto,
la mitologia,
sì, c'era una mitologia che veniva portata avanti di episodio in episodio, tanto è vero che quando accadeva l'episodio che contrastava con quanto stava succedendo, che ne so, che Scully non faceva il suo sbuffo di gelosia nel vedere Mulder che faceva il complimento alla pornostar, ste robe qui, faceva strano perché ti aspettavi già delle cose, ed era già un cambiamento importante. Prima eravamo abituati a serie TV in cui in un episodio succedeva una roba, nell'episodio successivo era fondamentalmente ininfluente quanto successo in primo, in cui c'era una continuity molto molto allentata o non c'era affatto. Facevano eccezione le serie TV di stampo sceneggiato a puntate, per usare un termine proprio super vecchio, nel cui concetto poi rientrava un po' anche Twin Peaks, se ci pensiamo, perché Twin Peaks era un'unica storia, un film spalmato su più puntate, ma il concetto di serie in cui le storie dei protagonisti vanno avanti e vengono ricordate di puntata in puntata è figlio di tempi molto più moderni, perché è nato un nuovo modo a partire dagli anni 90 proprio di vedere la TV, con i fan che approfondiscono i contenuti con la serie TV, le riviste e tutto il resto, con un livello di attenzione che prima era rivolto soltanto a determinate produzioni. Dallas faceva numeri pazzeschi, ma non c'erano i fan di Star Trek dietro a Dallas a conoscere a menadito il nome di ogni razza aliena e di ogni oggetto tecnologico mostrato nel programma.
Verissimo. Ti faccio un'ultima domanda, poi ti lascio andare, te lo prometto. Le serie TV della vita, quelli che devi aver visto per forza se sei appassionato di questo mondo, secondo te? Ricordo ad esempio che tu ami Scrubs.
Allora, sì, I Soprano l'ho citato prima, Scrubs è un altro dei miei tormentoni personali, ho amato visceralmente Scrubs, quella la sto rivedendo adesso, sono ripartito con il
Prime, sì.
Sì, ma perché no? Ma ancora prima di Prime, perché avevo letto che sarebbe uscita su Prime, poi non arrivava, ti ricordi? Doveva uscire in ottobre, cioè a ottobre, poi in ottobre non c'era, quindi sono partito con i DVD e adesso almeno me la sto vendendo in una definizione migliore. Ma perché Scrubs era una serie fantastica, aveva quel tipo di umorismo che mi faceva morire, non è invecchiata per niente, aveva dei personaggi fantastici come Cox, ma soprattutto il grande Bob Kelso, che ho citato un miliardo di volte, cioè quando lavoravo in una redazione e dovevo fare il rimbrotto a qualcuno, facevo il numero di Kelso, poi scoppiavo a ridere, cioè partivo col sorriso e poi facevo lo sguardo spiritato, ma sempre fatto morire. Ma di quella serie mi piace tutto, dal cane Rowdy in poi, praticamente, che grandissima prova, grandissima interpretazione del cane impagliato Rowdy, e lì parlando di finali, c'è un finale fantastico, giusto per ricollegarci a quanto dicevamo prima, nell'ottava stagione, perché la nona stagione, come tutti sanno, non esiste. È un falso storico. Altre serie che mi sono piaciute in particolar modo, X-Files all'epoca mi piacque tantissimo, però non so se è una roba che consiglierei adesso, perché il problema è che tante serie che mi sono goduto nel corso degli anni sono invecchiate, e quindi guardarle, ovviamente Scrubs è perfetta da vedere anche oggi. Tante altre serie sono invecchiate un po' così. Band of Brothers, altra serie fantastica che consiglio a tutti, pure quella ha dei valori di produzione altissimi, da film hollywoodiano visto com'è nata, e quella è perfettamente guardabile anche adesso. Ho adorato Romanzo Criminale, mi è piaciuto un sacco, molto, molto più di quanto mi stia piacendo Gomorra adesso, soprattutto le ultime stagioni di Gomorra, e lì il vantaggio grosso è che la storia era sostanzialmente quella e la seconda stagione hanno dovuto chiudere. E queste sono le mie serie della vita, cioè le serie che sicuramente ne starò ascoltando qualcuna, ma le mie serie preferite in assoluto. Poi diverse serie di Star Trek me le sono godute, perché da grande appassionato, però una serie che mi piace tantissimo e che ancora adesso è fantastica da vedere è la prima Ai confini della realtà. Nonostante siano in bianco e nero le puntate, alcune siano un po' invecchiate, ci sono degli spunti da fantascienza bastarda, di quella con i finali amari da fumetto anni 50, che mi fanno impazzire. Ce ne sono alcune che sono di un meraviglioso, come quella dell'uomo che adora leggere, finisce l'umanità, lui si ritrova ultimo sopravvissuto e può leggere tutti i libri che vuole, ma perché c'è sempre il ma bastardo in fondo. Quella è un'altra serie che adoro e che mi piace tantissimo.
Invece il reboot non l'hai visto, immagino, oppure non ti piace, l'hai visto, non ti piace?
L'ultimo no, ho visto la serie a puntate degli anni 80, il film a puntate degli anni 80, però l'ultimo non l'ho ancora visto. Vorrei vederlo, anche perché ho visto Us e mi è piaciuto, però ancora non ho avuto modo, ma sono vergognosamente indietro anche con Watchmen, che visto il mio anime è una cosa abbastanza vergognosa, quindi spero di poterlo fare al più presto.
Beh, recupera Watchmen, perché sicuramente dovremmo parlarne. Okay. Io ringrazio il nostro caro Doc Manhattan, che trovate sul suo blog, l'antro atomico del dottor Manhattan, che trovate su Screen Week e ovviamente ti trovano anche sui social, no?
Sì,
su Instagram. E io vi do appuntamento con Serial Chiller il prossimo giovedì, sempre alle 18. Buon binge watching a tutti voi. Ciao.